Vi invito ad aprire Matteo capitolo 27 questa mattina, completeremo il capitolo 27 e vedremo dal versetto 57 al versetto 66. Matteo 27 dal 57 al 66. E dice: fattosi sera venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nella propria tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì sedute di fronte al sepolcro. L'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo tre giorni resusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicono al popolo: è resuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo». Pilato disse loro: «Avete delle guardie, andate, assicurate la sorveglianza come credete». Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Questo è un passo che solitamente tendiamo a trascurare, non è sicuramente un passo famoso, non contiene dei versetti che solitamente impariamo a memoria e non credo di averlo mai predicato e probabilmente non rientra anche nei versetti che noi stampiamo in casa o mettiamo nelle tazze come promemoria. Sembra descrivere semplicemente la sepoltura di Gesù Cristo. Eppure è un incredibile passaggio della Scrittura. Ci troviamo di fronte a una verità sbalorditiva. Tutti i cristiani sono consapevoli del significato della croce di Cristo. Da settimane stiamo studiando gli elementi della croce descritti da Matteo e dagli altri autori. E in un certo modo siamo quasi ansiosi di vedere il capitolo 28 quando il Signore Gesù risorge. E certamente la risurrezione di Gesù è il più grande miracolo che il mondo conoscerà mai, perché quel miracolo ha dimostrato la sua opera compiuta sulla croce che ci redime, il suo potere sulla morte che ci porta alla gloria. E giustamente lodiamo e celebriamo ed esaltiamo il miracolo della resurrezione. E giustamente ci gloriamo anche nella crocifissione, dove i nostri peccati furono portati dal Signore Gesù per liberarci dalla colpa e dalla punizione. Ma tra la crocifissione e la resurrezione c'è appunto la sepoltura di Gesù. E a prima vista sembrerebbe un evento tutt'altro che miracoloso, un atto piuttosto banale e necessario con poche o nessuna conseguenza. Ma non è affatto così. La sepoltura di Gesù è un atto miracoloso sotto molti aspetti, come lo fu la sua morte e come lo sarà la sua resurrezione. Dalla nascita alla resurrezione di Gesù, tutto è controllato da Dio Padre per l'adempimento del suo proposito divino e delle profezie. E anche la sua sepoltura è la prova che egli non è altro che il figlio di Dio che affermava di essere. Ed è una cosa meravigliosa ed emozionante vedere Dio dare prova della divinità di Cristo anche quando fu sepolto. Dobbiamo fare una premessa però fondamentale. Ci sono due profezie chiave che devono adempiersi nella sepoltura di Gesù. Una è tratta da Isaia 53 che abbiamo appena letto, un capitolo fantastico che descrive il Vangelo, potremmo dire, dedicato alla morte di Cristo, parla del fatto che era disprezzato, rifiutato dagli uomini, un uomo di dolore che ha portato le nostre colpe, che viene ferito e ucciso per le nostre trasgressioni, ma al versetto 9 c'è un'indicazione. Dice: gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco. Sembra una profezia strana, quasi inspiegabile, difficile da capire, fin tanto che non arriviamo appunto a Matteo 27 o alla sepoltura del Signore Gesù. Questa profezia ci dice che deve essere seppellito e doveva essere messo non in una comune tomba, ma in una tomba per ricchi. La seconda profezia, invece la troviamo nel Nuovo Testamento, ed è una profezia che è data dal Signore stesso, Gesù in Matteo 12:40, dice in maniera molto chiara: poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Gesù qui predice che ci saranno 3 giorni tra la sua morte e la sua resurrezione e che quindi sarà sepolto, e quindi abbiamo 2 profezie molto chiare che riguardano appunto la sepoltura del Messia. Deve essere sepolto con i ricchi e deve essere sepolto per un periodo di 3 giorni. Ora, quest'oggi vedremo che questa sepoltura è un atto miracoloso da parte di Dio attraverso 3 situazioni. La prima la troviamo dai versetti da 57 a 60, nel quale viene coinvolto Giuseppe d'Arimatea. La seconda, nel versetto 61, dove vedremo coinvolte Maria Maddalena e l'altra Maria, e l'ultima, dal versetto 62 al versetto 66, dove sono coinvolti i sommi sacerdoti e i farisei. Tutti questi personaggi che ci vengono elencati giocano un ruolo molto importante nella sepoltura di Gesù. Matteo 27, al versetto 57, dice: fattosi sera. E qua ci dobbiamo già fermare, perché praticamente siamo alle 3 di pomeriggio ai piedi della croce. Alle 15 Gesù muore. E questo è sorprendente perché, come abbiamo avuto modo di esaminare in queste settimane, quelli che erano crocifissi solitamente resistevano molto più a lungo delle 6 ore in croce. E abbiamo anche avuto modo di ricordare che era morto Gesù non perché qualcuno gli avesse tolto la vita, ma perché lui ha dato la sua vita. Lui ha reso il suo spirito. E questa morte è una morte, diciamo, prematura, tanto che, come vedremo, persino Pilato rimane stupito del fatto che Gesù fosse morto. Ma era necessario che Cristo morisse entro le 15 in modo da avere tempo per essere seppellito entro venerdì. Sappiamo che abbiamo un metodo di calcolazione del tempo non come l'attuale. Per noi il venerdì finirebbe alle 24, ma secondo il canone, l'orario ebraico, il venerdì sarebbe finito alle 18. Quindi abbiamo pochissimo tempo nel quale il Signore Gesù deve essere seppellito. E come ho detto, alle 15 Gesù muore, dice: grida e tutto è compiuto, Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E colui che controllava la vita controlla anche la morte. Colui che poteva resuscitare se stesso dai morti poteva anche farsi morire mediante appunto l'espressione della volontà divina. E così Gesù muore sulla croce. Giovanni, che ci aiuta molto per capire cosa sta succedendo, al versetto 31 dice che allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione e quel sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Quindi non abbiamo alcun dubbio che ci troviamo di venerdì, viene chiamato il giorno della preparazione perché era la preparazione al sabato, non un sabato qualunque, ma il giorno di Pasqua, e i giudei si preoccupano del fatto che i corpi non potevano rimanere esposti durante il sabato, dovevano essere rimossi prima della sera. Tutto questo nasce da Deuteronomio 21, versetto 22, dice che quando uno avrà commesso un delitto passibile di morte e viene messo a morte, lo appenderai un albero. Il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai senza indugio lo stesso giorno, perché il cadavere appeso è maledetto da Dio e tu non contaminerai la terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità. Quindi anche i giudei dicono, vanno da Pilato e dicono: ehi, abbiamo fretta che questi muoiano perché dobbiamo seppellirli prima di sera. E l'unico modo per poterli togliere dalla croce era accelerare questo processo di morte. Perciò è quello che facevano i romani per accelerare la morte. Era prendere un grosso martello, spezzare le gambe in modo tale che abbiamo visto che il condannato sulla croce giocava, si innalzava a turno sulle mani, sulle braccia o sui piedi per alleviare un po' il dolore, ma con le gambe spezzate rimaneva in questa posizione e moriva soffocato. Quindi, una volta che le gambe fossero rotte, era questione di pochi minuti e il condannato sarebbe morto. E in seguito, per essere ancora più certi per comprovare la morte, gli avrebbero conficcato una lancia nel cuore. E potremmo chiederci se stavano per ucciderlo con una lancia nel cuore, il condannato a morte, che senso aveva spezzargli le gambe? Ma questa era la procedura che loro applicavano. Quindi l'idea c'era di rendere veloce questa morte e poi di togliere il corpo e quindi per gli ebrei mantenere la sacralità del sabato. Pensate, è inconcepibile che massacrassero il Signore del sabato nel tentativo di osservare una festa. Ma questo è il loro pensiero contorto. E quindi Giovanni 19, versetto 32, ci dice che i soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui, ma giunto a Gesù lo videro già morto e non gli spezzarono le gambe. Quindi vanno, si rendono conto che Gesù è già morto e in questo modo non viene toccato. E questo è un ulteriore adempimento del Salmo 34, versetto 20, quando dice che egli preserva tutte le sue ossa, non se ne spezza neanche uno. Ovviamente i romani non conoscevano il Salmo 34, questo è esattamente ciò che Dio voleva che facessero per adempiere una profezia che avrebbe dimostrato che Dio lo stava veramente certificando come il figlio di Dio. Infatti Giovanni scrive al versetto 33: ma giunti a Gesù lo videro già morto e non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Come detto, perché se sapevano che era morto hanno dovuto infierire ancora con questa lancia? Ma ce lo spiega Giovanni, perché al versetto 36 Giovanni dice: poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura, nessun osso di lui sarà spezzato, e un'altra scrittura nel conficcare questa lancia nel costato di Gesù, perché dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Zaccaria 12:10. Quindi anche nella sua morte ci sono delle profezie che si stanno compiendo. Quindi Cristo muore sulla croce. E ora il corpo deve essere tolto dalla croce e messo in una tomba, ma per prassi il suo corpo sarebbe dovuto entrare in una tomba per criminali. Ed è molto probabile che avrebbero usato la Geenna, che era una sorta di scarica o di inceneritore di Gerusalemme, dove venivano buttate appunto i criminali da parte dei romani o per essere arsi o per essere dati in pasto agli animali selvatici. Ma come abbiamo letto, Isaia 53, gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco. Come poteva realizzarsi questa profezia? Chi si sarebbe preso cura del corpo di Gesù? I discepoli erano fuggiti, anche Giovanni, che abbiamo visto nei nostri studi, era ai piedi, ma in questo frangente non sembra essere presente, e le uniche che erano presenti erano le donne, ma non avevano alcuna risorsa. Abbiamo letto che venivano dalla Galilea e quindi non avevano alcuna tomba nella città di Gerusalemme. Chi si prenderà cura del corpo di Gesù? E tutto deve accadere velocemente perché abbiamo solo 3 ore a disposizione. E così Dio Padre, in modo meraviglioso e miracoloso, si muove nel cuore di un uomo. E il versetto 57 di Matteo 27 ci dice che, fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Non sappiamo molto di questo uomo, abbiamo però alcune indicazioni attraverso i 4 Vangeli. Marco, al capitolo 15, versetto 43, dice che era un illustre membro del Consiglio, quindi faceva parte del Sinedrio. Ciò significa che aveva fatto parte in qualche maniera di coloro che lo avevano condannato. Abbiamo visto le fasi del processo nei nostri studi. Marco ci dice che era un illustre membro, quindi era un uomo riconosciuto per la sua grande conoscenza e saggezza. E quel stesso versetto ci dice che era uno che aspettava il regno di Dio, uno in pratica che cercava appunto le verità di Dio. Luca 23,50 ci dice che era un uomo giusto e buono, e al versetto 51 ci dice che il quale non aveva consentito alla deliberazione all'operato degli altri. Quindi abbiamo un uomo giusto, forse l'unica voce discordante nel Sinedrio che aveva chiesto a gran voce la morte di Gesù. Un uomo buono e giusto, quindi uno che non avrebbe condannato a morte una persona innocente, un consigliere esperto, uno che aspettava il regno di Dio. Ci viene detto che è di Arimatea, probabilmente una città molto vicina a Gerusalemme, un luogo in dubbio di dove fosse, e si pensa che fosse vicino a Gerusalemme dal fatto che lui aveva una tomba proprio in questa città. Il versetto 57 ci dice che lui era discepolo di Gesù, era diventato perciò un seguace, non sappiamo quando. La parola discepolo significa essere uno studente, qualcuno che segue un maestro. Quindi stava ascoltando Gesù, credeva a ciò che Gesù diceva, e non sappiamo appunto quale ruolo possa avere avuto nel processo. Giovanni 19,38 ci dice che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei. Fino a quel momento Giuseppe d'Arimatea agisce senza condividere con altri la sua opinione su Gesù, aveva paura degli altri leader. Se avessero scoperto che era un discepolo di Gesù, sarebbe stata la fine della sua vita, se non altro dal punto di vista dei diritti che lui aveva come illustre membro nel Sinedrio. La fine della sua ricchezza, perché in pratica un uomo che si scagliava contro il Sinedrio sarebbe stato messo al bando e quindi perseguitato, e nessuno poteva avere relazioni personali o economiche. Quindi la fine del suo stato sociale, lui e la sua famiglia sarebbero stati allontanati, la fine di tutto, quindi un prezzo molto alto da pagare in quel caso. Ma soprattutto il versetto 57 ci dà un'indicazione importante per il tema di oggi. Ci dice che era un uomo ricco. Questo è importante che Matteo ci indica che era tale, per amore dell'adempimento delle profezie. E qualcosa nel cuore di Giuseppe si muove per provvedere alla sepoltura di Gesù. Soprannaturalmente, in maniera meravigliosa, questo discepolo segreto ora deve agire in fretta. E pensate, quanti discepoli poteva avere Gesù a Gerusalemme che avrebbero avuto una tomba vuota e che l'avrebbero permesso di essere sepolto in sole 3 ore? Probabilmente solo uno, e Dio agisce esattamente nel suo cuore. Marco, capitolo 15, versetto 43, ci dice che Giuseppe d'Arimatea, fattosi coraggio, quindi decide: è il mio momento, devo agire e devo farlo subito, devo muovermi in fretta, perché Dio doveva avere qualcuno che portasse Gesù nella tomba appunto entro il venerdì. Vedremo che anche collaboreranno in maniera indiretta anche gli ebrei, come abbiamo visto, avevano fretta di farlo scendere dalla croce, e anche Pilato in un certo modo collabora a questa cosa, perché non era scontato che Pilato assecondasse questa richiesta della sepoltura. Poteva semplicemente dire: rimane lì finché decido io. Ora, alcuni si sono posti la domanda: ma Gesù non doveva rimanere, secondo Matteo 12:40, 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra? Non significa che egli deve stare effettivamente 3 giorni e 3 notti, perché se viene seppellito il venerdì pomeriggio e risorge la domenica mattina, non sono 3 giorni e 3 notti. La risposta è no. Ci sono alcuni che hanno questo punto di vista e quindi sostengono che la crocifissione di Cristo sia avvenuta di giovedì, quindi spostano il normale calendario così come lo conosciamo. Ma se si considera che Gesù doveva rimanere nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti per interi, la resurrezione sarebbe avvenuta il quarto giorno, non il terzo giorno. E quindi, ma la scrittura invece ci dice che è il terzo giorno che sarebbe risorto. Ciò elimina la necessità di interpretare 3 giorni e 3 notti come se significassero effettivamente 3 periodi esatti di 24 ore. Oltremodo, questi 3 giorni e 3 notti era un modo di esprimere, per gli ebrei dire un giorno, era anche una parte del giorno, faceva parte di veniva considerato come un giorno intero. Non so se rendo l'idea. Ma soprattutto dal punto di vista scritturale, se noi andiamo in Luca capitolo 24 versetto 22, la scrittura proprio ci dà questa applicazione. Ricordate, nel capitolo 24 ci sono i discepoli sulla via di Emmaus che la domenica cosa fanno? Lasciano Gerusalemme e tornano a casa. Lamentano le conseguenze della morte di Cristo. Al versetto 21 dice: noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. Quindi la domenica loro dicono: si aspettava che sarebbero dovuto succedere qualcosa, e fa E quando incontrano Gesù gli dicono: ehi, non è successo nulla. Se aspettavano che dovevano essere tre giorni di 24 ore, sarebbe dovuto avvenire di lunedì. Oltremodo, anche Gesù stesso dice che sarebbe dovuto risorgere il terzo giorno. Matteo 16:21 dice che da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Quindi sia Cristo sia i discepoli si aspettavano una resurrezione il terzo giorno e non un quarto giorno. Ora questo è anche coerentemente compreso dagli ebrei, infatti come abbiamo letto al versetto 63 e 64 dice: quando vanno da Pilato gli chiedono: ci siamo ricordati che quel seduttore mentre viveva ancora disse: dopo tre giorni risusciterò, ordina dunque che il sepolcro sia custodito fino al terzo giorno. Il Talmud, commento ebraico alla tradizione della scrittura, come io vi ho detto, considera una parte di un giorno come giorno intero. Quindi è venerdì ed è assolutamente essenziale per la credibilità della parola di Dio che Gesù sia sepolto subito e quindi deve essere fatto appunto in quelle tre ore. E quindi ci deve essere qualcuno che lo seppellisca, deve essere uno ricco, che ha un sepolcro abbastanza vicino perché Gesù possa essere portato dalla croce e opportunamente preparato con gli aromi e con tutto il lenzuolo che venivano avvolto. Oltremodo c'era un problema: il contatto con un morto avrebbe reso impuro per la Pasqua qualsiasi giudeo. Un qualsiasi giudeo non l'avrebbe potuto fare, ma Giuseppe aveva già superato questo ostacolo perché entrando nel pretorio e chiedendo a Pilato di chiedere il corpo era già entrato in un luogo gentile. Vi ricordate che durante le fasi del processo loro non sono voluti entrare nel pretorio per non contaminarsi. E oltremodo Giuseppe si sarebbe comunque contaminato appunto con il contatto di un cadavere. Quindi stava operando in fretta Giuseppe, non perché fosse preoccupato per la sua osservanza del sabato, ma perché Dio era molto preoccupato che fosse lì prima che iniziasse il sabato. Beh, le persone a volte dicono: io non credo nella Bibbia. E bisogna rispondere a queste persone: beh, devi aver studiato molto a fondo la scrittura per molti anni per sostenere questo punto di vista, perché guardate come tutti i particolari ci dimostrano che una scrittura certa e che si fonda su dei dati oggettivi riscontrabili. Più approfondiamo la parola di Dio, più è sorprendente che ogni dettaglio ha sempre una logica e una verità. Quindi ecco che arriva Giuseppe e va da Pilato al versetto 58. E non posso immaginare il rischio che Giuseppe ha corso ad andare da Pilato. Non sapeva come Pilato avrebbe reagito. Pilato ne aveva sicuramente abbastanza dei giudei. Ne aveva abbastanza del fatto che lo avevano in un certo modo ricattato, che avevano velato, lo avevano minacciato che avrebbero denunciato a Cesare se lui sarebbe stato una causa di qualsiasi ribellione da parte dei giudei. Lo avevano costretto a uccidere un uomo che lui reputava innocente e quindi lo avevano costretto ad andare contro la sua coscienza. Pensate, questa cosa aveva anche turbato sua moglie. Quindi l'avevano messo in una posizione umiliante per un romano orgoglioso. E oltremodo a Pilato gli ebrei proprio non piacevano. Perché dovrebbe essere adesso generoso con un membro del Sinedrio e dargli il corpo? Per prassi, l'unica persona che avrebbe avuto diritto al corpo sarebbe stato un membro della famiglia. Quindi Giuseppe non aveva alcun diritto al corpo e certamente come membro del Sinedrio non aveva alcun favore da aspettarsi da Pilato. Inoltre, avrebbe dovuto spiegare il perché adesso andava da Pilato a chiedere il corpo. Come mai un membro del Sinedrio che desiderava la morte di Gesù e che non era adesso, che non era un membro della famiglia, adesso ne chiede il corpo? Non poteva dichiararsi seguace di Cristo? Sarebbe stata un'assurdità per Pilato? Aveva visto morire un uomo senza neanche difendersi? Forse agli occhi di Pilato è potuto sembrare una sorta di pazzo e sicuramente non un re attraente. E quindi non c'era nessuna ragione umana per cui Giuseppe poteva aspettarsi di ricevere il corpo. Inoltre, facendo questo, era la fine del suo segreto in maniera pubblica. La voce si sarebbe diffusa che lui avrebbe seppellito Gesù e che era un suo discepolo, e quindi non solo avrebbe perso la sua reputazione, ma avrebbe perso tutta la sua posizione sociale. E oltremodo, pensate a quale gesto Giuseppe sta facendo. Sta mettendo tutta la sua vita a rischio, non per un uomo che era morto ed era risuscitato, ma per un uomo che è semplicemente morto, perché lui, la realtà era quella in quel momento. Versetto 58 dice che questi, Giuseppe, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù, allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. L'implicazione è che ha dovuto implorarlo e sappiamo che da Marco 14 che Pilato aveva mandato i soldati ad accertarsi che Gesù fosse morto. Ora Giuseppe non è proprio solo in questo processo. Giovanni capitolo 19 versetti 39 e 40 dice che anche Nicodemo, lo conosciamo da Giovanni 3, dice che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anche egli portando una mistura di mirra e d'aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. Quindi abbiamo questa scena, un altro Nicodemo era un maestro in Israele, senza dubbio anch'egli un membro del Sinedrio, uomini molto importanti, e Nicodemo porta una quantità di aromi veramente incredibili per rendere onore al Signore Gesù. Non si imbalsamava il corpo, ma il corpo veniva sparso da questi profumi per coprire l'odore di morte che ne sarebbe seguito. Ed era una quantità tale che era una quantità riservata alla sepoltura di un re. Versetto 59 dice: Giuseppe prese il corpo e lo avvolse in un lenzuolo pulito. Secondo i dati archeologici, la tomba era adiacente al Calvario e quindi era un luogo vicino in modo che potessero trasportarlo velocemente e avere tutto il tempo per prepararlo entro il venerdì stesso. Sicuramente Dio sapeva tutti questi particolari, ha supervisionato ogni dettaglio per assicurarsi che Gesù fosse davvero sepolto mentre era ancora venerdì. Versetto 60 dice: lo depose nella propria tomba vuota che aveva fatto scavare nella roccia, poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Quindi Gesù viene trattato il suo corpo, messo in questa tomba e rotolata una grande pietra per impedire che il corpo fosse rubato o... Siccome c'erano i ladri di tombe che giravano per... Sapete che nelle tombe potevano esserci oggetti preziosi appartenenti ai morti, quindi veniva chiuso in un certo modo a chiave. E la cosa è meravigliosa è che succede veramente entro venerdì, perché il versetto 62 dice: l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, quindi abbiamo un'indicazione del fatto che tutto questo avviene di venerdì. L'incredibile sepoltura di Gesù fu opera di questo discepolo segreto che ora diventa pubblico affinché il mondo possa conoscere tutta la storia. Ma l'intera cosa è orchestrata per adempiere la specifica profezia secondo cui Gesù deve stare 3 giorni e secondo la quale un'altra che Gesù deve essere in una tomba per ricchi. Ora non sappiamo cosa abbia potuto portare Giuseppe d'Arimatea dall'essere un discepolo segreto a mostrarsi in maniera pubblica. Forse anche lui, abbiamo visto la settimana scorsa gli eventi che sono seguiti la morte, forse ha visto il terremoto, l'oscurità, le rocce che si spaccano, non sappiamo. Non abbiamo prova di che cosa ha portato questo uomo a questo cambiamento. Forse è stata la straziante compassione che ha provato nel vedere Gesù, nel vedere cosa ha attraversato. Ma qualunque cosa fosse, umanamente parlando, sicuramente Dio ha lavorato nel cuore di questo uomo e Dio stava facendo adempiere le profezie. Gesù quindi venerdì è nella tomba dei ricchi e rimarrà per 3 giorni. Ma c'è un secondo gruppo di persone anch'esse usate da Dio per testimoniare la divinità di Cristo. Al versetto 61 leggiamo di Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì sedute di fronte al sepolcro. Quindi rimangono del gruppo delle donne solo queste due. Maria è la madre di Giacomo e Iose, moglie di Cleofa, stanno sedute di fronte al sepolcro, sedute lì in un profondo dolore. E se Giuseppe d'Arimatea è usato da Dio per confermare la divinità di Cristo attraverso la profezia adempiute, queste due donne sono usate per confermare la divinità di Cristo attraverso la testimonianza che daranno di prima mano. Dobbiamo fare un passo al capitolo 28. Al versetto 1 dice che dopo il sabato, verso l'alba dal primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Quindi siamo di domenica presto. Ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore, la sua veste bianca come neve e per lo spavento che ne ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è risuscitato dai morti ed ecco vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco ve l'ho detto». E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero ad annunciarlo ai suoi discepoli. Versetto 9 dice: «Quando ecco, Gesù si fece loro incontro dicendo di saluto ed ecco, avvicinatesi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vado in Galilea, là mi vedranno». Ecco le prime testimoni della resurrezione del Signore Gesù. Un onore hanno avuto queste donne. Dio usa un paio di donne che non riescono ad abbandonare il venerdì la tomba. Non sappiamo come abbiano passato il sabato, ma sicuramente la domenica mattina presto sono lì. Forse hanno ancora una speranza che qualcosa possa succedere. Forse hanno la speranza che sarebbe successo quello che proprio Cristo aveva detto. Ed è successo. E Dio ha onorato la loro fede per quanto debole potesse essere. Erano sicuramente più forti di tutti gli altri che avrebbero dovuto essere lì, intorno alla tomba. Divennero, inoltre, coloro che annunciarono la parola della resurrezione di Gesù perché potevano dire: «Noi abbiamo visto che è stato sepolto». Marco capitolo 16, versetto 10 dice che questa Maria Maddalena andò ad annunciarlo a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Quindi le prime testimoni oculari. Pensate, non furono gli apostoli a vedere per primi Gesù. Queste donne, anch'esse discepoli di Gesù, ma certamente non quello che il mondo supponeva che sarebbero stati quelli che avrebbero inventato la resurrezione. In effetti, per i discepoli tutto questo rimane ancora molto oscuro e non riusciranno a crederci. Addirittura Tommaso non credette neanche quando i discepoli stessi gli avevano detto che avevano visto Gesù. Quindi Dio ci ha dato alcuni testimoni di prima mano che diffondono la parola della resurrezione. E attraverso la testimonianza di prima mano e attraverso la profezia adempiuta anche nella sepoltura di Cristo, Dio è all'opera rivendicando Gesù come figlio di Dio. E infine un terzo gruppo. Al versetto 62 dice che l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse ancora: dopo tre giorni risusciterò». Qui abbiamo un altro gruppo, anch'esso usato da Dio in maniera provvidenziale per realizzare la straordinaria sepoltura di Gesù. Sono i capi sacerdoti e i farisei. Adesso è sabato, non un sabato qualsiasi, come detto era Pasqua, ed è strana che abbiamo capi sacerdoti e farisei che sono insieme. Vengono descritti solo in Matteo 21,45 insieme perché erano nemici, non si potevano vedere, erano nemici teologici. Ne abbiamo tante volte parlato che farisei e sadducei non si sopportavano. Ma possono essere d'accordo su una cosa, e cioè che volevano essere sicuri di eliminare tutto il movimento intorno al Signore Gesù. Non era abbastanza averlo morto, non avevano ancora finito, avevano ancora paura di qualcos'altro. E così si riuniscono e vanno da Pilato. E la domanda è che viene in mente è che se andarono da Pilato dovevano entrare adesso nel pretorio. Il venerdì, quando portarono Gesù a Pilato, non vollero entrare perché non volevano essere contaminati, ma probabilmente era tutta una messa in scena perché c'era la folla. Il sabato erano da soli ed entrano da Pilato. Non c'è nessuno a vederli e quindi non si preoccupano se stanno violando delle regole. E qual è la loro richiesta? Al versetto 63, «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo tre giorni risusciterò». Notate come chiamano Gesù. Lo indicano come un seduttore, uno che inganna la gente, e usano il pronome quel come per prendere distanze, e sebbene lo abbiano ucciso e l'hanno morto, ancora continuano il disprezzo verso Cristo. La loro ostilità, il loro odio, brutalità continuano oltre la sua morte. E la cosa di cui sono preoccupati è che Gesù gli aveva detto che dopo tre giorni sarebbe risorto. L'abbiamo letto in Matteo 12, quando loro gli chiedono: «Maestro, noi vorremmo vederti fare un segno». In pratica volevano un trucchetto magico per vedere se veramente Gesù era il figlio di Dio. «Fai qualcosa di importante per noi». E Gesù rispose: «Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e un segno non le sarà dato tranne il segno di Giona, che sappiamo qual è. Quindi avevano capito questa cosa. Avevano capito che Gesù sarebbe stato sepolto tre giorni e che, come Giona è venuto fuori dal ventre del pesce, lui in un certo modo sarebbe uscito dalla terra. Pensate, i discepoli non l'avevano capito, pensavano che stesse parlando in maniera spirituale, non capivano che stava parlando di una vera morte e di una vera resurrezione. Ma gli ebrei avevano capito bene, sebbene non credevano che egli fosse il Messia. Pensavano che fosse solo un impostore che avrebbe cercato di realizzare qualcosa che ovviamente non avrebbe potuto fare. E quindi al versetto 64 dice: ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicono al popolo: è resuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pensate, vanno da Pilato e gli stanno dando degli ordini. Lo hanno ancora sotto il loro controllo e lui è ancora intimidito dalla paura che lo denunceranno a Cesare se ci saranno dei conflitti. Quindi dicono: comanda che la tomba sia custodita e al sicuro fino al terzo giorno. Per quale motivo? Affinché i suoi discepoli non vengano di notte, lo portino via e dicono alla gente: egli è risorto dai morti. Quindi non hanno paura che Gesù risuscita, hanno paura che i discepoli inventino il mito della resurrezione per mantenere vivo il movimento. Ecco di cosa hanno paura. E l'ironia è che i discepoli non avevano proprio per nulla questo pensiero. I discepoli avevano paura, sono ancora nascosti da qualche parte, non capivano la realtà di una resurrezione, anche se Gesù gliel'aveva insegnato a più volte. Marco 8:31 dice, per esempio, dice: cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e degli scribi, e fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. E Pietro come ha reagito? Pietro l'ho preso da parte e cominciò a rimproverarlo. Pensate alla preoccupazione di Pietro. Marco 9, versetto 10, dice che essi tennero la cosa per sé e domandandosi tra di loro che significasse quel risuscitare dai morti. Bah, chi lo sa? Sempre in Marco, versetto 32, dice che essi non capivano le sue parole e temevano di interrogarlo. Quindi non hanno mai, cioè, pensate, c'è un qualcosa che impedisce a questi uomini di vedere chiaramente che Cristo sarebbe dovuto risorgere. Ma i giudei non pensavano ovviamente che Gesù lo potesse realizzare, ma avevano paura dei discepoli, che loro avrebbero tentato questa messa in scena. E al versetto 64 dicano al popolo: è resuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Sapete a quale primo inganno si riferiscono? All'ingresso trionfale di Gesù, quando tutta la folla lo acclama come re, e quindi gli stanno dicendo: Pilato, se l'ingresso trionfale poteva essere un movimento di ribellione, questo secondo inganno è ancora più difficile da gestire. Lo convincono in questa maniera. E infatti al versetto 65 Pilato disse loro: avete delle guardie, andate, assicurate la sorveglianza come credete. Ed essi andarono a assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Ora, sigillare la pietra non significava che l'hanno cementata, ma hanno messo un sigillo di cera sul quale veniva impresso il simbolo romano. E rompere quel sigillo significava violare la legge romana. Chi avrebbe fatto questo era punibile di morte. Lo vedremo anche le guardie stesse che facevano custodia a Gesù, non potevano essere corrotte, perché loro, in caso di furto della salma, sarebbero state messe a morte. Quindi c'è questo modo di assicurarsi che non venisse fatto nulla per portare fuori il corpo, e hanno messo questa guardia romana tutto intorno. Tutto questo è opera dei sommi sacerdoti, dei farisei e dei Pilato e dei soldati. E questo ha una grande importanza, fratelli. Quello che sta succedendo è di importanza capitale, perché ancora oggi ci sono coloro che sostengono: sì, il corpo di Gesù è stato rubato dai suoi discepoli. Non so se avete mai sentito qualcuno che afferma queste cose. Ma Dio ha fatto in modo che un sacco di pagani, un sacco di persone che rifiutavano e odiavano Gesù, impedissero questa possibilità. L'unico modo per Gesù di uscire dalla tomba era attraverso la resurrezione. Sapete, se non ci fossero state le guardie e il sigillo, quali sarebbero state le conseguenze? Quando i primi discepoli avrebbero predicato che Gesù era risorto dai morti, qualcuno avrebbe potuto dire: no, non è mai successo. Qualcuno ha preso il suo corpo, qualcuno che somigliava ha preso la sua identità ed è tutto una simulazione. Ma il mondo incredulo ha fatto in modo che non ci fosse altra spiegazione per l'assenza del corpo di Gesù se non la resurrezione. Senza sigillo e senza guardia, la resurrezione avrebbe potuto essere spiegata come un furto, ma non dopo questo. Vedete come Dio opera in ogni cosa? Ha usato Giuseppe d'Arimatea in maniera provvidenziale per adempiere la profezia. Si è servito delle due Marie per testimoniare in prima persona la resurrezione e si è servito dei capi dei sacerdoti e dei farisei per dare una prova convincente che Gesù era davvero morto dai morti, era davvero risorto dai morti. Ora, tutto questo che relazione ha con me? Conosciamo tutti i Romani 8:28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Capisci cosa dice? Che tutte le cose sono controllate da Dio per lavorare insieme per realizzare il suo scopo eterno per i suoi amati figli. Ed è una cosa meravigliosa. Questa idea della sovranità di Dio e della provvidenza di Dio non è una dottrina solo per i teologi. Questo è il punto che diventa d'incontro per la vita reale. E quando noi non riusciamo a spiegare i nostri problemi, o quando stiamo attraversando periodi difficili e comprendere dov'è Dio in questo momento, dobbiamo riconoscere che Dio è un Dio sovrano che prende ogni frammento dell'universo e lo controlla per il suo bene, per la sua gloria e anche per il bene dei suoi figli. Non dà conforto questa realtà? Non importa cosa succederà, e Dio dimostra la sua capacità di controllo nella morte e nella sepoltura di Gesù. Quindi è una cosa gloriosa. Quindi qualunque cosa accada nella mia e nella tua vita, qualsiasi cosa che non riusciamo a capire, qualsiasi cosa con cui stiamo lottando e che sembra non aver senso, qualsiasi cosa noi possiamo affrontare, tutto si adatta allo scopo di Dio. Non ci devono essere dubbi. Tutto combacia perché Lui vuole che sia così. Quindi Dio sta agendo, Lui è al lavoro e lo fa per la sua gloria e non ha abbandonato il suo trono. E la nostra speranza e la nostra fiducia è che Dio in maniera provvidenziale e se necessario in maniera miracolosa controlla tutte le cose per il suo scopo eterno. Dio è davvero un Dio glorioso, un Dio che controlla le cose con la parola del suo potere. Nulla cade al di fuori della sua volontà. Paolo scrive in Prima Tessalonicesi: in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Quindi tutto si muove per la sua gloria e per il bene dei suoi amati figli. Che possiamo rallegrarci e trovare riposo, che qualunque cosa sia, nel sapere che il piano di Dio è un piano inalterato e che ci stiamo muovendo sui sentieri che vanno verso il perfetto adempimento della sua volontà. Preghiamo. Signore, anche quest'oggi abbiamo visto questa vicenda della sepoltura, un atto miracoloso, perché, Signore, Tu hai controllato ogni singolo particolare affinché rispondesse alla Tua profezia. E questo ci dà ancora più fiducia, Signore, nelle cose che sono scritte. Ci dà la certezza, Signore, che seguire la Tua parola è veramente poggiare un piede sulla roccia più sicura. Signore, che il passo di quest'oggi possa darci riposo, Signore, nelle nostre vite, in un mondo travagliato, che sebbene guardandolo rimaniamo impauriti dalle cose che succedono, tutto questo, Signore, è saldamente nelle Tue mani. E che possiamo riposare appunto sul fatto che tutto è sotto il Tuo controllo, nulla è sfuggito e che possiamo fidarci, Signore, della Tua bontà e della Tua provvidenza verso il Tuo popolo e la Tua Chiesa. Grazie, Signore, per tutto ciò. In Cristo Gesù. Amen.